Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L'audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora.
Parole di Johann Wolfgang Goethe, ma per Ingeborg Lüscher e la sua opera così variegata potrebbero essere un motto. Qui una serie di centinaia di fotografie dedicate a conoscenti e amici richiesti di compiere atti magici, le Zauberfotos. Là la Bernstein Zimmer, un'installazione di 7.000 saponette marca sole costruita su modello della famosa camera d'ambra prussiana. Qui una serie di grandi sculture che esplorano la relazione fra zolfo e cenere. Là un video che ironizza sulle fusioni aziendali mettendo in scena una partita di calcio fra due squadre di giocatori in completo elegante. La biografia individuale di Ingeborg Lüscher è facile da raccontare. Nata in Germania esattamente 80 anni fa, dopo la separazione dal primo marito e la rinuncia alla carriera d'attrice, si è trasferita a Tegna nel 67. Lì ha iniziato la sua attività artistica. Lì ha avuto una figlia dal compagno Harald Seemann, geniale curatore d'arte a livello internazionale scomparso nel 2005. E lì vive ancora oggi. Ma la biografia artistica è ben più complessa. Mentre in Ticino veniva considerata soprattutto come la moglie di Seemann, dagli anni 70 a oggi Lüscher ha esposto più volte nella Svizzera tedesca e all'estero, partecipando anche a parecchie mostre internazionali e presentando lavori costruiti con tecniche e linguaggi sempre nuovi. Così che alla fine non è facile individuare un filo conduttore che leghi fra loro opere dall'apparenza così diversa. Per questo, incontrando l'artista nella sua casa di Tegna, abbiamo cominciato proprio di qui.
Der rote Faden ist wahrscheinlich mein Bezug.
Credo che il filo conduttore sia costituito dal mio rapporto con le persone e con il mondo. I miei lavori non cominciano mai come costruzioni mentali, ma hanno sempre origine nell'incontro con una persona o con un materiale.
Ma che cosa fa sì che un determinato contenuto, una determinata idea trovino espressione in una tecnica piuttosto che in un'altra?
Questo dipende dal fatto che appena un'idea nuova mi appare, e devo dire che capita sempre così, mi appare anche il modo per realizzarla. Non ci ho mai pensato bene, ma l'idea e il modo di realizzazione fanno parte entrambi dello stesso momento creativo.
Erfindung sozusagen als Erfindungsmoment zusammen.
Ci racconti ad esempio com'è nato il suo primo video presentato alla Biennale di Venezia nel 1999?
Ja, da war ich in China.
Ero in Cina ed ero molto stupita di come i rapporti fra le persone fossero diversi da quel che si immagina in Europa. Io avevo ancora la rappresentazione del cinese alla Mao, con il suo costume rigoroso, e mi immaginavo i cinesi come persone inquadrate e prive di temperamento. Ma quel che ho vissuto lì era tutto il contrario. È vero che i cinesi che ho conosciuto erano tutti artisti e non so se le mie osservazioni possano essere generalizzate. Ma quel che è certo è che le persone che ho incontrato erano piene di temperamento, effervescenti, sfrenate, magnifiche.
Aber die Chinesen, die ich erlebte, die waren von so wahnsinniger Temperament, Sprudelhaftigkeit, die waren so wild, die waren so herrlich. Und dann machten die ein Spiel.
E poi hanno giocato alla morra cinese, e quel gioco sasso, forbice, carta, a cui da noi giocano i bambini. E loro, gli adulti, è come se ne fossero completamente inebriati. Giocano velocissimi, così veloci che io non riuscivo a capire chi vinceva. E mi dicevo, guarda, santo cielo, si baciano, si picchiano, è esaltazione allo stato puro. E così mi sono detta, devo immortalarli perché in Europa si sappia come possono essere i cinesi. Ed è così che ho fatto il mio primo video.
Lei vive ormai da mezzo secolo qui a Tegna, in Ticino, sostanzialmente da quando ha preso la decisione di diventare un artista. Che importanza ha avuto questo luogo per la sua attività creativa?
Ich muss sagen, ich hatte keine so freundschaftliche Beziehung zu dem Land Schweiz.
Devo ammettere che quando sono arrivata in Svizzera, nella Svizzera tedesca, i miei rapporti con il paese non erano particolarmente amichevoli. All'inizio degli anni 60 la Svizzera era molto diversa. C'era una mentalità da sapientoni, da pedanti. Le persone erano fredde, non si abbandonavano e non si entusiasmavano mai. Poi però sono venuta in Ticino e ho conosciuto persone completamente diverse. In paese furono molto cordiali, anche se all'epoca sembravo una farfalla colorata. Si portavano vestiti lunghi, capelli lunghi, vestiti colorati, oro e viola. Insomma, avevo davvero poco in comune con le persone del paese. E tuttavia mi accolsero come fossi una farfalla esotica e furono molto carini con me. E così acquisì la fiducia nelle persone e nel paese. Oggi amo la Svizzera.
Vertrauen in die Menschen und in, ja, in das Land. Heute liebe ich die Schweiz.
E oggi si sente integrata nella realtà ticinese?
Das ist für mich eigentlich gar keine Frage. Für mich ist Tegna meine Heimat.
È una domanda che non mi pongo. Per me Tegna è la mia casa. E se io sia integrata oppure no, e come mi vedono gli altri, mi è indifferente. È vero, all'inizio mi è piaciuto molto che le altre persone mi abbiano accolta in modo così aperto. Ma erano gli anziani, che nel frattempo sono in gran parte morti. Il mio paese è molto cambiato. E se le persone che sono arrivate dopo mi accettino oppure no, probabilmente sì.
Wahrscheinlich irgendwie schon.
Il suo trasferimento in Ticino nel 1967 è avvenuto dopo la decisione di separarsi dal suo primo marito, lo psicologo dei colori Max Lüscher, e di dedicarsi alle arti visive. Lei prima era attrice. Come è avvenuta questa conversione?
Ich habe einen Film gemacht in Prag.
Stavo facendo un film a Praga e le riprese duravano a lungo. Sono rimasta a Praga per 3 mesi. Circa 6 mesi prima dell'inizio della primavera di Praga. Ho conosciuto persone che erano già state in prigione, altre che cominciavano a impegnarsi per un futuro democratico e così mi dicevo, che coraggio che hanno, che coraggio! E io cosa ne faccio della mia vita? Che cosa faccio adesso? Sono sposata, faccio i miei film, faccio un sacco di cose in cui semplicemente ubbidisco. Faccio semplicemente quello che gli altri si aspettano da me. E così mi sono chiesta se fossi in grado di trascorrere un'intera vita così. E mi sono detta, devo fare qualcosa di cui io stessa assuma la responsabilità. Non mi è venuto in mente altro che l'arte, che già mi aveva interessata, e già a Praga ho cominciato a dipingere nell'atelier di un pittore, in modo completamente incosciente, perché non avevo nessuna idea di cosa fosse l'arte. In seguito, poi, qualcosa ho imparato.
Ich hatte keine Ahnung, was Kunst bedeutet. Irgendwann habe ich es dann mal mehr gelernt.
Uno dei suoi primi lavori presentato alla Documenta, alla Fiera d'Arte di Kassel nel 1972, consiste nella documentazione fotografica dell'opera di Armand Schultes. Armand Schultes era un ex funzionario federale che all'inizio degli anni 50 si è trasferito in Valle Onsernone, dove poi ha vissuto da eremita e ha dato vita a una sorta di giardino enciclopedico, appendendo cartelli di latta agli alberi, realizzando una fitta rete di sentieri che collegavano i vari settori del suo giardino. Che importanza ha avuto per lei nella sua biografia artistica l'incontro con Schultes?
Questa è una storia complicata. L'ho cercato molto e alla fine anche trovato. Avevo sentito dire che esisteva un tipo così e con l'auto mi sono messa per lustrare i paesi senza sapere in quale valle vivesse e se fosse ancora in vita. Poi un giorno ho visto un cartello che era chiaramente stato scritto da lui e così ho trovato il bosco in cui aveva appeso agli alberi migliaia di scritte informative. Ero euforica e andavo lì tutte le settimane per fare delle fotografie. E ovviamente desideravo parlare con lui perché nel frattempo avevo saputo che non era morto.
E poi come è riuscita ad avvicinarlo?
Ich hatte natürlich gesehen, dass seine Informationen auf Blechstücken von Konservenbüchsen aufgeschrieben waren.
Avevo notato che scriveva le sue informazioni sulla latta ricavata da scatole di conserva e mi sono detta, ah, ne ha bisogno. Così ho raccolto in giro varie scatole, ho preparato una lettera e ogni settimana gliele lasciavo in un grosso sacco davanti alla porta, pensando, mi farà piacere. E tuttavia, non appena riuscivo a vederlo da lontano, si nascondeva. Fino a quando un giorno fui presa da una strana sensazione di paura e decisi di esplorare una zona del bosco nuova. Lui deve aver avuto l'impressione che volessi distruggergli qualcosa e così mi ha seguita e improvvisamente si è messo a lanciarmi contro dei grossi sassi. È stata un'esperienza terrificante, in mezzo al bosco di castagni, lontana dalla strada. Per fortuna, lì vicino c'era uno spuntone di roccia dietro il quale ho potuto nascondermi, fino a quando mi sono calmata.
Glück war so ein Felsvorsprung in der Nähe, unter den konnte ich mich dann verstecken, bis ich mich beruhigt hatte.
Nel corso di questa giornata burrascosa comunque siete riusciti ad avvicinarvi e in seguito anche a stabilire una relazione. Che cosa ne ha ricavato, oltre al fatto naturalmente di aver scoperto l'opera di un cosiddetto marginale che oggi trova spazio nei musei?
Das war eben die Initiation. Ich habe mich neben ihn gestellt.
Quel giorno fu una sorta di iniziazione. Mi sono piazzata davanti a lui e in seguito ho pensato che in fondo anche lui, come me, poteva sentirsi in pericolo. Anch'io avrei potuto farlo precipitare verso il basso e lui con una piccola spinta avrebbe potuto farmi cadere di una trentina di metri. Ma da quel giorno entrai in qualche modo a far parte della sua vita. In seguito, dalle nostre conversazioni, ho capito che si immaginava persino di avere una relazione amorosa. Deve immaginarsi. Lui era sulla settantina. Aveva delle croste di sangue, i vestiti strappati e non corrispondeva certo al tipo di uomo che una trentenne si rappresenta come compagno di vita. Comunque, per me, il rapporto con Schultes è stato molto, ma molto importante, perché ho potuto camminare su quella cresta sottile da cui è facile precipitare. A lui è accaduto. A me no. Ma grazie al fatto che ero in contatto costante con lui, ho potuto capire molto di quello che c'è dall'altra parte.
Ich konnte viel darüber erfahren, indem ich immer wieder mit ihm in Kontakt war.
La sua vita privata e la sua opera artistica, Ingeborg Lüscher, c'è sempre stato un rapporto molto stretto e fra le sue opere ce ne sono alcune molto intime, dedicate al suo compagno Harald Seemann e a sua figlia Una, realizzate già durante la gravidanza. Non ha mai temuto il rischio del voyeurismo o rispettivamente dell'esibizionismo?
Nein, also es war so, dass ich eine Arbeit machte, die
in realtà prima di decidermi a realizzare la piccola Una è proprio fatta col compasso, ho impiegato molto tempo. Deve immaginarsi. Erano gli anni 70 e l'arte era ancora dominata dagli uomini. Avevo una rappresentazione di come sarebbe stato possibile realizzare un'opera sulla gravidanza, ma allo stesso tempo ero anche piena di inibizioni. Fino a quando mi sono detta: solo una donna può fare un lavoro sulla gravidanza, perché l'uomo non vive questa esperienza. E allora lo faccio. Insomma, l'ho fatto proprio partendo dall'idea che bisognava mostrare la cosa e superare il senso della vergogna. Perché erano tempi in cui le donne contavano meno e venivano considerate meno brave degli uomini. E con un lavoro di questo tipo ci si esponeva in modo particolare.
Esponiert man sich natürlich mit so einer Arbeit besonders.
Per lei in questi anni quanto hanno contato il pubblico e il successo?
Wenn ich eine Ausstellung mache,
quando faccio una mostra, e normalmente è un'esperienza molto gioiosa e si ricevono molti complimenti, dimentico subito i complimenti. Se invece qualcuno fa un'osservazione critica, quella la ricordo. Ma insomma, il fatto di fare una mostra mi rende già felice di per sé. Mi piace l'allestimento, la definizione del concetto, è una cosa magnifica. E per il resto la lascio andare. Parto dal presupposto che vada bene. In fondo non sono in stretto rapporto con il successo delle mie mostre perché vivo in campagna e nessuno sa cosa faccio. Se vivessi in città avrei più contatti con le persone e me ne parlerebbero. Ma qui è del tutto indifferente.
Quest'anno Ingeborg Lüscher compie 80 anni ed è sempre ancora molto produttiva. Non ha mai avuto momenti di crisi nella sua carriera artistica.
Ci sono stati periodi in cui semplicemente non mi veniva in mente nulla. E la prima volta ero molto inquieta perché la crisi si protraeva. E io non sono il tipo di artista che si mette lì e pensa come utilizzare le cose che ha fatto fino a quel momento per andare avanti. Poi però ho capito che stava per risolversi. E così nelle crisi successive ero molto più tranquilla. Mi ricordo, ad esempio, com'è andata quando ho realizzato le mie grandi sculture. L'idea mi è venuta mentre piantavo i pomodori. È un lavoro che si fa con cura. Si inclina un po' la pianta, si mette un po' di terra e se le radici si muovono se ne aggiunge un po'. E poi, improvvisamente, paf! Proprio mentre piantavo, ho avuto la rappresentazione di 7 grandi sculture.
Nata in Germania nel 1936, durante l'infanzia ha vissuto l'esperienza della guerra. Sono rimaste tracce di questa esperienza anche nella sua arte?
Sì, certamente. Credo che l'esperienza delle bombe o l'esperienza della fame non si possano dimenticare. Credo che tutto questo abbia anche a che fare con la mia visione del mondo. Ad esempio, guardo al flusso di profughi che sta arrivando in Europa in modo molto diverso rispetto a uno svizzero normale, perché so da cosa fuggono. A quei politici che chiudono il proprio cuore e si chiedono solo come fare a tenerli lontani, auguro sempre una settimana di guerra. Naturalmente, senza che gli succeda nulla di male, devono rimanere in vita. Ma una settimana di guerra solo per sperimentare quella paura che si prova quando cadono le bombe. Credo che poi le persone reagirebbero in modo diverso. E allora, se mi chiede se la guerra ha lasciato delle tracce, è ovvio che le abbia lasciate. Anche per il fatto che sono molto grata di come mi siano andate bene le cose nella vita. Ho tutto, ho da mangiare, ho questa casa meravigliosa e grazie a Dio sono ancora in buona salute. Ho tutte queste cose belle e anche una sicurezza materiale con l'ABS, la cassa malati, eccetera. Ma ho provato anche cosa vuol dire non averle.
Una delle sue ultime opere consiste in un video in cui un gruppo di israeliani, un gruppo di palestinesi toccati dal conflitto si esprimono senza parole, solo con la mimica facciale, sulla perdita che hanno subito e sulla possibilità di perdonare. È un video che a me personalmente è sembrato molto toccante e anche illuminante, ma che allo stesso tempo mi ha fatto sorgere anche qualche dubbio. In che senso questa è arte? Arte che può o deve venire mostrata nei musei?
Ma in modo un po' sommario si potrebbe dire che l'arte è ciò che l'artista fa. È così, o forse non del tutto. Comunque, il fatto che io abbia fatto questo film rientra nella mia biografia professionale d'artista. E la ragione per cui l'ho fatto rientra ancora una volta nella mia biografia personale. Quel che è stato fatto agli ebrei, per me, è stato sempre terrificante. La mia famiglia non era ebrea, ma mio padre, ad esempio, ha nascosto un ebreo nel nostro appartamento. E io ho visto da vicino che cosa hanno fatto a queste persone. Ora, la situazione è completamente diversa. Ma ciò che accade in Israele e Palestina mi pare infinitamente triste e credo che ci debba toccare tutti. O perlomeno, non voglio dare consigli agli altri, ma per me è qualcosa che mi tocca da vicino.
Was mir sehr viel bedeutet, was da geschieht.
E per questo ha deciso di realizzare il video dall'altra parte, ma quale obiettivo si prefiggeva?
Ich habe einen Film gemacht, in dem ich keine Schuldzuweisung mache.
Ho fatto un film nel quale non attribuisco colpe. Per me l'importante è che si capisca che gli stessi fatti sono orribili per entrambe le parti. Per una madre israeliana, perdere un figlio perché viene ucciso da un palestinese è drammatico quanto per una madre palestinese. Naturalmente, quando lo abbiamo realizzato, non ci siamo limitati a filmare, ma abbiamo anche parlato con le persone e ognuno poneva l'accento sulla persona meravigliosa che aveva perso nel conflitto. E spesso si finiva per piangere, non solo chi veniva filmato, ma anche noi. Ma la parte più sconvolgente veniva quando chiedevamo alla persona se fosse in grado di perdonare. Alcuni erano come pietrificati e il loro viso non mostrava alcuna emozione. Altri riflettevano a lungo per poi arrivare a un debolissimo cenno della testa. Altri scuotevano subito il capo energicamente per dire: perdonare non si potrà mai. Naturalmente, se qualcuno uccidesse mia figlia, anch'io non so se potrei perdonarlo. Ma il lavoro verte proprio su questo. Si deve capire che è orribile per entrambe le parti e che l'unica cura possibile è il perdono.
Questo lavoro è esposto a Soletta nella retrospettiva che, per una coincidenza del destino, non è una cosa voluta, il Kunstmuseum locale le dedica proprio ora che lei compie 80 anni. Il titolo della mostra incuriosisce, però non è di immediata interpretazione. La luce e l'oscurità subito sotto i piedi. A cosa allude?
È una frase tratta da un mio libro del 1982. Mi è venuta nel corso di un viaggio in treno da qui alla Svizzera tedesca. Ah, o forse il contrario. Ero seduta di fronte a una famigliola, padre, madre e un figlioletto, e avevo molto tempo per osservare. Mi colpì la divisione dei ruoli. La madre non contava più nulla, il bambino era tutto, e anche il padre, naturalmente. E per me fu l'occasione per riflettere sulla vita delle donne nella nostra cultura e per riflettere sulle analogie e le differenze fra la mia vita e quella delle altre. Mi addolorava vedere quella donna che era diventata trascurabile, una sorta di nulla che aveva partorito un figlio. E in questo confronto fra la mia biografia e la sua nacque la frase che compare nel libro, in cui l'oscurità non si vede perché è nascosta appena sotto i piedi.
Das Licht und die Dunkelheit knapp unter den Füßen, die man eben nicht sieht, weil es unter den Füßen ist.
Fra i molti interessi che lei ha coltivato nel corso degli anni c'è anche quello per la magia e l'esoterismo. Che cos'è per lei il magico e in che senso è collegato alla sua arte?
Also das Magische ist so ein Wort, was ich eigentlich nicht besonders schätze.
Magico è una parola che non mi piace particolarmente. Mi piace sentire ciò che sta dietro le cose. Credo sia questo il magico. Lavoro con ciò che si sente e non con ciò che si vede, o che si vede per lo più. E il magico sono tutte queste forze, come la creatività, l'amore, il nostro rapporto con la morte. Tutto questo è magico. Ma non userei la parola magico.
Aber ich würde das Wort magisch nicht benutzen.
E che parola utilizzerebbe allora?
Ich weiß es nicht.
Non lo so. Direi forse le energie che si nascondono dietro il visibile.
Ja, sagen die Energien, die hinter dem Sichtbaren sind.